Dentro la notizia. L'approfondimento delle 100 radio e TV Made in Italy.
In questo appuntamento la dottoressa Luisa Boi, consulente fiscale e previdenziale.
Nell'approfondimento di oggi ci riallacceremo a quanto già detto in quelli precedenti in merito alle detrazioni fiscali, quindi in merito alla dichiarazione dei redditi. Vediamo un argomento non di facile comprensione, che è quello della detrazione per le ristrutturazioni edili, quindi con le novità di quest'anno. Allora, innanzitutto si tratta di un'agevolazione fiscale su interventi di ristrutturazione edilizia, che consiste appunto nel detrarre dall'IRPEF le spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ogni unità immobiliare. Quindi vuol dire che per ogni immobile sul quale abbiamo effettuato una ristrutturazione edilizia non possiamo portare in detrazione un importo che sia superiore a 48.000 euro, quindi questo è il limite massimo. Quindi per ogni immobile, ovviamente poi per ogni immobile si andranno a sommare gli importi appunto delle varie ristrutturazioni. L'eccedenza non verrà considerata. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino a dicembre 2024, la detrazione è stata aumentata al 50% e il limite massimo di spesa è stato portato a 46.000 euro totali. Quindi la detrazione dovrà essere ripartita comunque in 10 quote annuali per ogni importo. Quindi sul totale dobbiamo considerare che comunque verrà diviso in 10 quote annuali e su ogni quota annuale verrà poi effettuata una detrazione al 50%. Quindi è prevista appunto entro questo importo massimo di 96.000 euro anche una detrazione per chi acquista fabbricati ad uso abitativo ristrutturati. Quindi la detrazione spetta nel caso in cui gli interventi di restauro o risanamento, nel caso in cui ci sia una ristrutturazione conservativa, riguardino interi fabbricati e quindi anche per imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche cooperative edilizie. Quindi questo però prevede che venga effettuata entro un termine di 18 mesi dal momento in cui viene poi alienato l'immobile. Quindi se un immobile è stato acquistato da un'impresa che in fase, insomma, che ha effettuato una costruzione oppure un intervento edilizio, è possibile appunto portare in detrazione queste spese. Poi, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente oppure l'assegnatario dell'immobile dovrà comunque calcolare la detrazione sull'importo con un forfè pari al 25% del prezzo di vendita oppure di assegnazione dell'abitazione. Questi sono calcoli difficili che comunque bisognerebbe sapere e che però sono da affidare ad un professionista, però in linea di massima dobbiamo comprendere di che cosa si tratta per poi non trovarci a dover affidare completamente a un professionista la nostra dichiarazione del reddito, comunque a sapere di che cosa si sta parlando. In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura, quindi per un contributo di pari ammontare può scegliere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi oppure cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante. Quindi non è prevista una ulteriore cessione del credito, eccetto per la possibilità di due ulteriori cessioni però da effettuare soltanto in favore di banche o intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppo bancario iscritto all'albo oppure di imprese di assicurazione autorizzate operanti in Italia. Le banche e le società appartenenti a questi gruppi bancari iscritti ad un albo ben preciso, in merito insomma riferimento all'articolo 64 di un decreto legislativo del 93, questo è poco interessante, però devono essere comunque iscritti a quest'albo, e quindi queste società possono sempre effettuare una cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti. Ovviamente le condizioni per chiedere la detrazione sono di due tipi: uno, che i lavori sulle singole unità immobiliari siano di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento del conservativo dell'immobile, di ristrutturazione edilizia, e che gli interventi siano effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale o di loro pertinenze. L'altro è che gli interventi delle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali appunto il riferimento è quello del condominio, siano di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo, in questo caso anche di ristrutturazione edilizia. Quindi l'unica differenza tra un immobile singole unità immobiliari oppure di un condominio, quindi di interventi su parti comuni, è che nel caso delle singole unità immobiliari la manutenzione ordinaria è esclusa, mentre nel caso dei condomini, quindi delle parti comuni, è inserita anche la manutenzione ordinaria. In quest'ultimo caso la documentazione da presentare sarà quella poi che fornirà l'amministratore di condominio ad aprile dell'anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi. Nel caso invece delle singole unità immobiliari, ricordiamo sempre che la documentazione da presentare deve essere quella relativa agli interventi fatti, nel caso ci siano dei cambiamenti strutturali, la CILA, quindi la SCIA e via dicendo, e i permessi appunto del comune con le relative verifiche da parte di periti, e anche del pagamento tracciabile, quindi bonifici parlanti, le fatture con tutta la descrizione dei lavori, le varie autocertificazioni, quindi la certificazione NEA nei casi che ci siano lavori di ristrutturazione attinenti a interventi di efficienza energetica, oppure fatture con i riferimenti legali e bonifici, dove appunto ci sia il riferimento alla fattura pagata.